Il radiogiornale.
Incendio Tusis di venerdì notte, sono stati ritrovati corpi di due vittime. Calanca resta chiusa la strada tra Molina e Arvigo. L'UDC riunita in assemblea bar al centro della giornata l'iniziativa sulla neutralità. Anche i Verdi riuniti, critiche al Consiglio federale per l'immobilismo sull'emergenza canicola. Nel mirino è finito soprattutto Rösti. È il secondo accoltellamento grave in una settimana a Lugano, quello avvenuto attorno alle 2 della scorsa notte in via Pelli. A essere coinvolti sono di nuovo due giovani, cosa che rilancia le preoccupazioni in città. Putin a Kiev: avete aperto il vaso di Pandora. Il capo del Cremlino minaccia l'Ucraina dopo i massicci attacchi alle raffinerie. Sport, calcio: il Basilea vince il classico a Zurigo 2-1 e aggancia in testa alla classifica il Lugano. Formula 1: Lando Norris in pole position nel Gran Premio dei Paesi Bassi. Ultimo radiogiornale di questo sabato ormai concluso. Buonanotte da Fabio Degli Antoni che vi parla. Per questo appuntamento, che è anche un riassunto dei principali fatti del giorno, un 22 agosto 2026 contraddistinto dal ritrovamento di due corpi dopo il violento incendio che nella notte tra giovedì e venerdì ha devastato un ristorante con appartamenti a Tusis. Sono stati ritrovati all'interno dello stabile. L'identificazione non è ancora stata completata. Il rogo ha causato 8 feriti, 2 dei quali in gravi condizioni. Nelle prime ore successive all'incendio risultavano disperse 5 persone, sarebbero quindi 3 quelle non ancora ritrovate. 14 donne e uomini sono riusciti a fuggire per tempo. Buone nuove invece dalla Mesolcina: dopo le 19 è stata riaperta la strada tra Roveredo e lo stallo in entrambe le direzioni. Per motivi di sicurezza invece la strada della Calanca da Molino Nord fino alle cave di Arvigo rimane ancora inagibile e chiusa. L'apertura era prevista inizialmente per la giornata di domenica, ma a causa dei lavori di messa in sicurezza e sgombero materiale non è possibile prevedere la data di riapertura. Un prossimo aggiornamento ufficiale è previsto lunedì verso mezzodì. In giornata poi si terrà l'incontro tra le autorità per capire come garantire la mobilità, soprattutto per gli allievi che lunedì dovranno recarsi a scuola. Per urgenza è possibile organizzare, meteo permettendo, voli in elicottero. A Lugano cresce la preoccupazione per il secondo grave fatto di sangue in una sola settimana, un altro accoltellamento. Il nuovo episodio è avvenuto la notte scorsa. La vittima, un 19enne, è in pericolo di morte. Un 20enne è stato fermato, Giuseppe Bucci.
Questa volta i fatti sono avvenuti in pieno centro, in via Pelli. Verso le 2 della scorsa notte un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato. Impossibile conoscere la dinamica esatta dei fatti, le ragioni del gesto. Certo è che la vittima, un cittadino afghano residente nella regione, ora è in ospedale e rischia di perdere la vita. La polizia precisa che l'autore del gesto, dopo i fatti, si è dato alla fuga, ma le indagini hanno portato in tempi stretti all'arresto di un 20enne cittadino italiano residente in Italia. La sua posizione, come si dice in questi casi, è al vaglio degli inquirenti, che per lui ipotizzano, tra gli altri, il reato di tentato omicidio. È il secondo caso simile in 8 giorni. Il primo era avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 agosto in via Pelloni, Molino Nuovo. Anche in quella circostanza un uomo, un 24enne iracheno, era stato ferito con un'arma da taglio in modo grave. Anche in quel caso era stato arrestato un sospetto, un 20enne italiano residente nel Luganese.
Certamente sono preoccupata per questa escalation di violenza tra i giovani adulti e molto giovani. Vedere l'utilizzo di armi così facilmente, senza nessuno scrupolo, da parte di giovanissimi è estremamente preoccupante.
Karin Valenzano Rossi, municipale di Lugano. Per la capo di Castero Sicurezza, Lugano resta una città sicura, ma non è immune da episodi che sono in aumento anche altrove.
La città di Lugano ha già da tempo accresciuto il presidio di presenza, soprattutto nelle serate della movida. Evidentemente non è possibile avere una città militarizzata e prevenire ogni episodio come questo, anche perché purtroppo avvengono in contesti che non siamo in grado di presidiare al 100%. Però sicuramente la polizia ha un presidio e avrà e manterrà un presidio del territorio. Deve però funzionare tutta la catena della giustizia. Queste persone vanno poi prese a carico in procedimenti penali tempestivi e sfociare anche in sanzioni che possano fungere poi da deterrenti.
Una neutralità armata è permanente. Dall'UDC Svizzera è arrivato un chiaro sì all'iniziativa in votazione il 27 settembre. I delegati riuniti a Barne e Canton Zugo hanno approvato il testo che chiede di scrivere una definizione più restrittiva delle neutralità nella Costituzione. Un'iniziativa data in difficoltà dai sondaggi, tanto che i vertici del partito guardano già ad altre sfide politiche. Gianluca Olgiati.
Dal Morgarten a Guglielmo Tell, da Nicolao della Flüe alla Seconda Guerra Mondiale, non sono mancati i riferimenti storici e al mito svizzero negli interventi dal palco e dai delegati in sala, tutti in favore dell'iniziativa per la neutralità, che non è uscita ufficialmente dalla fucina dell'UDC, ma che vede in questo partito l'unica grande forza politica schierata per il sì. Un sì che è dato in netto ritardo dai sondaggi. Il presidente Marcel Detling deve constatare un'altra volta i temi UDC hanno vita dura nelle città. In questo caso Detling si sarebbe aspettato più sostegno dalle città, toccate, dice lui, allo stesso modo della campagna. Nessuno vuole che la Svizzera sia coinvolta in una guerra. La Svizzera è già neutrale oggi, ma per i promotori dell'iniziativa è una neutralità troppo flessibile. La pensa così Christoph Blocher, l'ex consigliere federale e capofila di tante battaglie dell'UDC. Per lui serve una definizione più restrittiva, vincolante. Per lui la Svizzera non è ormai più neutrale. La politica a Berna viola la neutralità regolarmente, schierandosi in favore di una o l'altra parte in guerra. Con la Russia, sostiene Blocher, abbiamo violato per la prima volta la neutralità contro una potenza nucleare, ciò che è molto pericoloso. E l'86enne si riferisce alle sanzioni europee contro la Russia adottate dalla Svizzera, una possibilità che l'iniziativa vorrebbe impedire, ma che stando ai sondaggi è il punto più criticato del testo in votazione. Cosa ne pensano i delegati? Sanzioni e neutralità sono temi in grado di mobilitare l'elettorato? Il tema numero uno per lui è un altro, quello che l'UDC definisce l'accordo di sottomissione, i nuovi bilaterali con l'Unione Europea. Torniamo dal presidente Detling, che lo conferma: la battaglia contro i nuovi accordi con l'Unione Europea è la priorità assoluta. Il partito si sta già preparando a raccogliere le firme per il referendum, questo nel caso in cui gli accordi non vengano sottoposti a votazione popolare con doppia maggioranza necessaria, quella della popolazione e quella dei cantoni, una delle domande scottanti della politica svizzera che approverà in Parlamento a Berna già nella sessione di settembre.
E nella giornata da poco conclusa si sono riuniti in assemblea anche i delegati dei Verdi. Da Friburgo la presidente Lisa Mazzoni ha ribadito la richiesta di togliere al consigliere federale Albert Röst il Dipartimento dell'Ambiente. Gli ecologisti hanno però anche reiterato il proprio no a nuove centrali nucleari e chiesto misure urgenti in favore dell'uguaglianza di genere. Di tutto questo Alessio Veronelli ha discusso proprio con la presidente Lisa Mazzoni.
L'urgence è estremamente forte après un été comme ça de toutes les extrêmes.
Stiamo vivendo un'estate estrema dal punto di vista climatico, ma ricordiamo che la popolazione aveva già detto sì all'abbandono delle energie fossili. Da destra si cerca però di fare marcia indietro, ad esempio sull'isolazione degli edifici o per una mobilità sostenibile. Il clima di questi ultimi mesi è un grido ad agire con urgenza. I morti di caldo e le enormi difficoltà del settore agricolo devono far nascere un'azione politica concreta.
Dei paesani e dei paesani, il doit se transformer dans une vraie action politique.
E oggi avete detto nuovamente che il ritorno al nucleare deve essere impedito.
Ondate di calore come quelle appena vissute ci dimostrano che il nucleare non è la strada giusta, perché anche le centrali ne subiscono gli effetti. È inoltre un'energia che ci obbliga ad essere dipendenti dall'uranio di paesi autoritari come la Russia. Il futuro è nel solare e per questo abbiamo lanciato una nuova iniziativa di cui si discuterà in Parlamento a partire dall'anno prossimo.
Esteri, attacchi russi contro l'Ucraina hanno causato 13.000 vittime tra venerdì sera e sabato, con Parigi che ha promesso a Kiev la fornitura di intercettori per contrastare i missili russi, mentre attacchi ucraini hanno provocato almeno 6 morti in Russia e nei territori occupati. Il capo del Cremlino, poi, Vladimir Putin, ha minacciato Kiev di una dura risposta. L'Ucraina con gli attacchi diretti contro l'economia russa ha aperto il vaso di Pandora, ossia un fronte di sventura, ha detto nella sua prima intervista alla televisione di Stato dall'inizio dei nuovi attacchi alcune settimane fa. Kiev ha ora lasciato uscire il genio dalla bottiglia, ha detto. Sono entrati in vigore sabato i dazi statunitensi del 50% su diversi prodotti canadesi per un valore di 20 miliardi di dollari. I negoziati sono falliti, nonostante i due paesi sembrassero un passo dall'accordo. Il primo ministro canadese Mark Carney ha già annunciato che il Canada applicherà dazi equivalenti sulle merci provenienti dagli States. E 6 paesi dell'Unione Europea chiedono una tassa comunitaria sui cosiddetti extra profitti delle 8 compagnie petrolifere principali saliti alle stelle con la guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran. I ministri dell'economia di Germania, Italia, Austria, Polonia, Spagna e Portogallo avrebbero inviato una lettera al ministro delle finanze irlandese, nazione presidente di turno dell'UE. Si svolge in questi giorni a Rimini l'annuale meeting di Comunione e Liberazione, il movimento cattolico fondato da Don Luigi Giussani. Quest'anno la novità è la presenza di Papa Leone XIV, che lo scorso pomeriggio ha incontrato i giovani e girato tra gli stand per poi tenere un discorso. È il primo pontefice a visitare la convention negli ultimi 44 anni, l'ultimo era Papa Wojtyla nell'82. Vari appuntamenti della manifestazione richiamano i contenuti dell'enciclica papale, in primo piano quindi il tema dell'intelligenza artificiale e della tutela delle persone di fronte alla tecnologia. Il sabato è stato anche sportivo, ce lo riassume Giordano De Lucia.
Il Basilea vince a Zurigo e aggancia il Lugano in testa alla Super League. Ben ritrovati all'ascolto. Renani che hanno battuto stasera in trasferta e in rimonta lo Zurigo per 2-1 con rete decisiva di Zelar arrivata all'85esimo minuto. Basilea dunque a 9 punti come il Lugano capoclassifica, che ha però una partita in meno. Sempre questa sera vittoria del Lucerna 1-0 su Losanna con gol arrivato già al terzo minuto di Giusto. In Italia la Serie A è iniziata con il netto successo dell'Inter, campione in carica, che ha battuto 4-1 il Monza, vittoria anche del Napoli, 2-0 in casa del Genoa, il Como ha pareggiato a Udine 1-1, mentre il Cagliari ha vinto a Parma 1-0 grazie alla rete spettacolare di Alessandro Romano, lo zurighese nazionale rossocrociato under 20, al suo esordio da titolare in Serie A. Mentre in Formula 1 ricordiamo che domani a Zandvoort Lando Norris partirà dalla pole position nelle qualifiche odierne del Gran Premio dei Paesi Bassi. Il pilota della McLaren ha preceduto le due Mercedes di Russell e Antonelli. Nell'hockey, prima sconfitta stagionale per il Lugano, battuto 3-2 dai finlandesi del Turco nel match valido per la finale della Bodensee Cup Kreuzlinger. Reti bianconeri di Bertaggia e Schorn, nel ciclismo Tadej Pogacar, subito leader al Giro di Spagna. Nella cronometro d'apertura a Monte Carlo, lo sloveno ha superato l'inglese Eiter di soli 9 centesimi di secondo, migliore degli elvetici Stefan Küng, 12esimo, Vuelta che si chiuderà il 13 settembre, data della 21esima ed ultima tappa. Infine il tennis, Stan Wawrinka che non giocherà i prossimi US Open. Il 41enne vodese, prossimo alle ritiro dalle competizioni, non ha infatti ricevuto la wild card dagli organizzatori del torneo di New York, torneo che aveva vinto esattamente 10 anni fa battendo in finale Novak Djokovic. Il suo ultimo match in un grande slam resterà allora la sfida persa da Berrettini al primo turno di Wimbledon lo scorso mese di luglio.
Non ci sono novità di rilievo in questi primi minuti di questa domenica ormai da poco iniziata. Occupiamoci del tempo. Dall'osservatorio di Locarno Monti ci fanno sapere che sarà un 23 agosto con una nottata serena o abbastanza in tutto il paese, in mattinata solo sul sottocenere in nuvole basse, se no come in tutta la Confederazione sarà poi una giornata ricca di sole, minime stanotte tra 10 e 15 gradi, massime tra 23 e 26, isoterma di 0 gradi dai 3300 ai 3800 metri. Una sbirciatina all'evoluzione, dai, lunedì, abbastanza soleggiato, nel pomeriggio aumento della nuvolosità e in serata possibili rovesci o temporali, al sud accumuli di pioggia localmente abbondanti, martedì variabile con rovesci o temporali e occhiate di sole, mercoledì sereno, giovedì al sud nuvoloso e dal pomeriggio rovesci o temporali, al nord abbastanza sereno e nelle Alpi forte favonio, nel pomeriggio aumento della nuvolosità e arrivo dei temporali. L'informazione torna ad ogni ora in diretta e lo scoccar di ogni ora su Rete 1, fruibile sul sito sull'app RSI. Spazio adesso alla programmazione notturna pressoché musicale di Rete 1, Rete 2, Rete 3. Matteo Valenti in regia tecnica e io vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una felice notte.